Salve a tutti e bentornati alla Poesia e dei Poveri, lo spazio settimanale sulle frequenze di Radio Duomo dedicato alla poesia. Dopo aver fatto una serie di puntate monografiche dedicate a Luzi e Nicanor Parra, oggi torniamo a parlare di un argomento. Per farlo sono partito come spunto da un libro che ho trovato tra i libri della mia biblioteca, che si chiama Il sole è il padre di mio padre. È una raccolta di poesie estrapolate, diciamo, dalla cultura orale degli indiani d'America. Quindi sono poesie degli indiani d'America. In realtà sono poesie che non nascono pensate per la carta, come avevamo visto già nella puntata dedicata ai Rom. Anzi, se questa puntata vi ispira o vi intriga, vi invito a recuperare anche l'altra puntata, perché ci sono dei punti di contatto tra queste due etnie, tra queste due culture, anche a livello testuale. Sono, a mio modo di vedere, degli stralci interessanti, al di là della loro valenza poetica, che comunque hanno, perché ci sono delle poesie interessanti, perché ci aprono una finestra, ci aprono un mondo all'interno di una cultura, quella degli indiani d'America, che conosciamo parzialmente. L'abbiamo fatto forse a scuola, molto velocemente, le battaglie dell'America del Nord e la guerra d'indipendenza, eccetera eccetera, ma molto spesso, diciamo, che si saltano o si fanno molto velocemente, si bollano come la popolazione che è stata messa nelle riserve, è stata allontanata dalla colonizzazione degli europei, ma poco altro se ne dice. In realtà sono una tradizione, sono un popolo che ha una tradizione, una cultura millenaria fondata su tutta una serie di valori. E il primo brano, quello da cui iniziamo, è proprio un inno al sole, perché tipico di queste culture, cioè delle culture nomadiche come sono gli indiani d'America, perlomeno nella prima parte della loro vita e nella seconda parte con la scoperta del cavallo, è quello di avere una religiosità legata molto all'animismo, cioè significa divinizzare o tendere a divinizzare gli oggetti primordiali. L'uomo ha trovato Dio per la prima volta nel sole, perché era la cosa che immediatamente gli ha dato quest'idea, perché il sole scalda, perché di giorno, quando c'è il sole, si è più protetti dagli animali, per tutta una serie di valori simbolici che hanno fatto sì che il sole sia stato in moltissime culture un simbolo della divinità, anche nella nostra. Non è un caso che il sole, l'aureola, la luminosità fanno parte degli attributi di Dio. Leggiamo l'inno al sole, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Il sole è il padre di mio padre. Egli mi ha dato tutte le canzoni, egli mi ha dato gli strumenti sacri, egli mi ha dato la casa dove vivo, che dolcemente dondola al soffio del vento notturno. Egli mi ha dato tutto ciò che possiedo sulla terra. Alcuni spunti interessanti da questa canzone, da questa poesia. Intanto l'idea della linea genealogica, che è sicuramente molto forte, l'idea di appartenere ad una linea ben evidente, che è quella tracciata dai nostri genitori, prima di loro dai loro genitori, ma di avere un avo nobile che è il sole. Il sole è il padre di mio padre, inizia così questo inno al sole. E poi è interessante vedere anche come l'autore di questo verso, che ovviamente non conosciamo, sono tutti versi anonimi perché sono tutti appunto traduzioni o traslitterazioni di canzoni indiane popolari, metta al primo posto le canzoni, cioè metta al primo posto proprio la capacità di scrivere poesie, dando un grande valore all'arte, che ha questo nelle culture primitive, cioè ha questa vicinanza con il sacro e con il magico, vicinanza che in realtà noi facciamo fatica a comprendere a volte, perché abbiamo in parte, se non totalmente, perso in una società come la nostra, che è molto funzionalistica, nella quale l'arte va inserita in un contesto, in un mercato, e soprattutto deve avere uno scopo. Quando noi ci confrontiamo con le opere d'arte contemporanee e ci chiediamo che cosa significa o a che cosa serve, siamo esattamente in questo tipo di dinamica mentale. Mentre per un primitivo l'arte era semplicemente l'arte, era un qualcosa di irrazionale legato alla divinità. E poi questa definizione di strumenti sacri, cioè del sacro come qualcosa che si possa maneggiare. Pensate proprio alla cultura che ha prodotto, ad esempio, i totem, gli idoli totemici, cioè dei grandi tronchi di legno che non erano la rappresentazione della divinità come è per noi oggi, ma erano veramente la divinità, cioè era ciò che si divinizzava. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone di Johnny Cash, che in realtà vi faccio sentire in una cover che ha fatto Chris Christofferson, perché mi piaceva di più musicalmente, però la canzone la ci tengo a farvela ascoltare perché fa parte di un album che si chiama Bitter Tears, che significa lacrime amare, che è il primo concept album della storia. E quando Johnny Cash nel 64 ha deciso di affrontare questo argomento, cioè di creare un album che parlasse di un solo argomento, creando poi quella che è la definizione di concept album, poi ne sono stati fatti molti altri nella storia della musica, decide di guardarsi dentro, cioè di guardare alla storia americana, alla storia americana più profonda, e dedica questo album agli indiani d'America. Tra le canzoni presenti nell'album c'è anche questa, The Ballad of Ira Hayes.
Ira Hayes, Ira Hayes, call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey-drinking Indian nor the Marine that went to war. Gather round me, people, there's a story I would tell about a brave young Indian you should remember well. In the land of the Pima Indian, a proud and noble man who farmed the Phoenix Valley in Arizona land. Down the ditches for 1,000 years, the water grew Irish people's crops, till the white man stole the water rights and the sparkling water stopped. Now Irish folks were hungry and the land grew crops of weeds. When the war came, Ira volunteered and forgot the white man's greed. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey-drinking Indian nor the Marine that went to war. There they battled up Iwo Jima's hill, 250 men, but only 27 lived to walk back down again. When the fight was over and when Old Glory raised, among the men who held it high was the Indian Ira Hayes. Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey-drinking Indian nor the Marine that went to war. Ira returned a hero, celebrated through the land. He was wined and speeched and honored. Everybody shook his hand. But he was just a Pima Indian. No water, no crops, no chance. At home nobody cared what Ira done. When did the Indians dance? Call him drunken Ira Hayes, he won't answer anymore. Not the whiskey-drinking Indian nor the Marine that went to war. Then Ira started drinking hard. Jail was often his home. They let him raise the flag and lower it like he'd throw a dog a bone. He died drunk one morning, alone in the land he fought to save. 2 inches of water in a lonely ditch was a grave for Ira Hayes. Call him drunken Ira Hayes, anymore. Not the whiskey-drinking Indian nor the Marine that went to war. Yeah, call him drunken Ira Hayes, but his land is just as dry.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata agli indiani d'America. Abbiamo esordito la puntata con la lettura di Un inno al sole. A dare maggior forza a questo concetto c'è anche la seconda poesia, che è legata alla stessa tematica e si intitola Vestito di sole. Questo per ribadire come le culture primitive, soprattutto quelle degli indiani d'America, vedessero nel sole soprattutto la reincarnazione della divinità, cioè cercassero il sacro e il divino per spiegare una serie di fenomeni che non potevano comprendere, e lo andavano a cercare in prima battuta proprio nei fenomeni naturali, e quindi davano una valenza positiva a tutte quelle cose legate al sole, al calore e alla luce. Adesso vi leggerò questa poesia che si chiama Vestito di sole, poi torneremo in studio e la commentiamo insieme. Ho indossato la prima luce del mattino, col favore del sole che sorge, e l'ho mostrata ai miei figli. Essi ridevano e strizzavano gli occhi ricolmi di luce. Come nella poesia precedente, ritornano abbinate le immagini del sole e dell'albero genealogico, della genealogia. L'idea di questi figli bagnati dalla luce, ricolmi di luce, degli occhi che sono riempiti dalla luce. È interessante perché poi in questa poesia in particolar modo sembra quasi creare l'autore, che come abbiamo detto è sconosciuto, un piccolo quadretto con questo sole che sta salendo, il primo sole del mattino, che è un sole che ha un valore positivo. A chi è capitato, penso a molti o a tutti, di attendere l'arrivo dell'alba magari in una spiaggia, insomma, e sentire piano piano quel sole che oltre a dare una sensazione visiva dà anche una sensazione di calore, quindi una sensazione che si percepisce con il corpo. È di quel tipo di luce che ci sta parlando il poeta, della luce che scalda e che quindi riempie gli occhi, li ricolma di luce, usa queste parole, dando una valenza chiaramente positiva a questo tipo di situazione. Dovendo scegliere una poesia da abbinare a questa poesia, dovendo scegliere una canzone da abbinare a questa poesia, ho deciso di sceglierne una che, oltre a dare il senso dell'arrivo del sole, desse anche quel senso di calore, di tepore, e secondo me la migliore per fare queste due cose è Sunrise di Norah Jones.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Sure, it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide, when I see we made it through another day. Then I say, who?
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata alla poesia degli indiani d'America. Abbiamo parlato del sole e dello spirito che anima il sole per gli indiani d'America, adesso ci spostiamo su un altro macro argomento. So che tutti, dopo aver visto Avatar, ormai sanno del rapporto particolare che gli indiani d'America, i nativi americani, hanno con gli animali, perché molte delle scene di quel film raccontano quel tipo di rapporto e raccontano di quella cultura, che è una cultura che vedeva nel rispetto dell'altro, soprattutto dell'animale, facente parte della natura, quindi nella concezione diversa che gli indiani hanno della natura, uno dei perni. È famosissima la scena in cui il personaggio principale, del quale ignoro completamente il nome in questo momento, dopo aver ucciso una bestia, prega sul suo corpo e la ringrazia per aver rappresentato il nutrimento per lui e per la sua specie. Da quel tipo di riflessione, all'interno di quel tipo di riflessione, si inserisce la poesia che stiamo per leggere, che si chiama appunto Preghiera prima di colpire il bufalo. Anche qui noi facciamo fatica a comprendere certi tipi di ragionamenti, abitando un mondo molto funzionalista, un mondo che è molto lontano da certi tipi di riflessioni portate avanti dagli indiani d'America, un mondo nel quale addirittura noi alleviamo gli animali per poterli uccidere, e quindi questo senso di rispetto della natura è molto lontano. Adesso l'abbiamo recuperato per un po' di anni con la moda dei vegetariani e dei vegani, che però mi sembra di vedere, dal numero dei ristoranti vegetariani e vegani in giro, che sta progressivamente diminuendo, che è una moda come tante altre che ha già raggiunto il suo picco e sta lentamente procedendo verso la dissoluzione. In questa poesia, come vi dicevo, si parla di questo rapporto, e in realtà il rapporto con gli animali va inquadrato all'interno di un rapporto più profondo con tutta la natura. Quando gli europei vanno per la prima volta in America e iniziano a stringere accordi con gli indiani d'America e ragionano sul concetto di proprietà privata, gli indiani d'America nemmeno capiscono di che cosa si sta parlando, perché per loro non esiste la possibilità di prendere un pezzo di terra per sé, perché la terra è per tutti, è per tutte le creature della terra. Per questo una serie di politiche come la lotta all'uccisione dei bisonti, che vennero fatte proprio per ostacolare gli indiani d'America, furono un vero e proprio trauma per questa popolazione, perché non aveva gli strumenti per confrontarsi con una cultura che era completamente diversa dalla loro. Adesso vi leggerò questa poesia, Preghiera prima di colpire il bufalo, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Che questa freccia, che ora incocco all'arco, ti renda sacro, o bufalo. Che la terra benevola ti accolga, che tu possa trasformarti in un uccello d'aria. La poesia lascia trasparire ovviamente questo senso mistico e magico della vita anche negli animali, dell'animale come un pari, come un qualcuno che ci fornisce nutrimento, che quindi fornendoci nutrimento diventa sacro, perché ci permette di vivere, come il sole, come le divinità minimali e primitive che venivano adorate dalla popolazione indiana. E poi interessante anche il finale, dove c'è un'altra riflessione possibile, che è quella della reincarnazione, perché queste popolazioni tendevano a pensare la propria vita come una continua reincarnazione, e quindi anche l'idea che quel bufalo in una vita seguente sarebbe potuto essere anche una persona, e viceversa. A questa poesia ho deciso di abbinare una canzone di Bob Marley che si chiama Buffalo Soldiers. L'ho fatto perché, anche se la canzone parla di indiani marginalmente, perché in realtà i Buffalo Soldiers erano all'interno dell'esercito americano le compagnie formate da non americani, quindi in prima battuta da indiani, poi soprattutto da afroamericani, e Bob Marley con questa canzone fa una canzone di denuncia, ma è interessante che l'esercito americano, dovendo scegliere come chiamare coloro che venivano dall'esterno, soprattutto gli indiani d'America, decide di attribuirgli il titolo di Buffalo. Buffalo, ricordando la sacralità che questo animale aveva avuto per questa cultura. E allora adesso ci ascoltiamo insieme Buffalo Soldiers. Buffalo Soldier, like Rasta. It was a Buffalo Soldier
in the heart of America, stolen from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. I mean it, when I analyze the stench, to me it makes a lot of sense. And he was taken from Africa, brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. Said he was a buffalo soldier, dread like a rasta. Buffalo soldier, in the heart of America.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata agli indiani d'America. Abbiamo visto alcuni aspetti di questa cultura molto complessa, in realtà, e che tratteremo veramente in modo molto marginale, in parte perché non ne ho contezza, cioè non conosco così bene questa cultura, e in parte perché è veramente molto sfaccettata e ha visto avvicendarsi anche moltissime tribù, le quali hanno avuto caratteristiche sociali, gerarchiche e anche, diciamo, popolari molto diverse tra loro. In particolare le poesie che abbiamo letto fino adesso, non l'ho detto all'inizio, fanno parte della poesia Cheyenne, cioè sono, diciamo, state elaborate dalla tribù dei Cheyenne, che è una delle tribù più importanti e che ha anche la caratteristica, così introduciamo il prossimo blocco, di essere stata sicuramente una tribù guerriera. Perché in realtà gli indiani d'America, loro malgrado, si sono trovati a dover combattere una serie di battaglie e di guerre. Ciò è successo in parte perché sono finiti nel conflitto della guerra d'indipendenza americana. Su questo, se vi appassiona l'argomento, vi consiglio il bellissimo libro scritto da Wu Ming che si chiama Manituana, che è una storia ambientata proprio durante la guerra di indipendenza e che riguarda gli indiani d'America. Ma in generale, dovuto combattere questa guerra, dovendo scegliere da che parte stare, se stare dalla parte dei colonizzatori o dei colonizzati, e poi le battaglie successive con la progressiva perdita delle terre a discapito appunto dell'uomo bianco, dell'invasore bianco che doveva costruire ferrovie e reti viarie, e la progressiva reclusione sempre in contesti più piccoli fino alle riserve dove sono attualmente risiedenti gli ultimi indiani d'America rimasti, che sono veramente pochi. Per quanto riguarda appunto questo discorso del popolo guerriero, la prossima poesia si chiama Canto del guerriero ferito e racconta della fierezza di un popolo che vede nel combattimento e nella guerra una elevazione, un nobilitamento di se stessi, e che infatti, come dirà la poesia, non teme la morte in battaglia. Anche qui pensate ad Avatar, che essendo un super colossal, magari molti di voi hanno visto, certi ragionamenti, certe dinamiche sono proprie di una tribù primitiva, cioè l'idea della morte con onore, che noi in realtà abbiamo scardinato noi come occidentali soltanto sostanzialmente dopo la prima/seconda guerra mondiale, è molto forte come ideologia, cioè l'idea che morire per difendere la propria linea genealogica o la propria patria, ma che in realtà è la stessa cosa sostanzialmente, nobiliti chi muore per questa causa. E allora il guerriero teme molto di più la vecchiaia della morte in battaglia, perché la morte in battaglia, dagli indiani ai romani a salire su fino alle guerre dell'Ottocento, ma anche gli ideali di cui si parlava prima della prima guerra mondiale, è una buona morte, una morte onorevole. Adesso leggiamo la poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Di certo mi fa molta più paura del campo di battaglia il dente dondolante della vecchiaia. Io sono pronto a morire. La poesia è molto breve, anche se qui abbiamo dietro alla regia Antonio che fa il simpatico, dopo che non monta nemmeno le puntate, dopo che fa lavorare i ragazzi dell'alternanza scuola-lavoro al posto suo, che già ringrazio perché è da un po' che ci permettono di registrare queste puntate, visto che Antonio è indisciplinatissimo. In realtà la poesia, a fuor di scherzo, come detto, è molto breve ed è molto chiara. La cosa bella di queste poesie è che, lavorando per immagini, per piccole immagini, sono molto facilmente decodificabili. L'idea di questo dente dondolante della vecchiaia, cioè del corpo che inizia piano piano a disfarsi, è immediatamente percettibile, non necessita di particolari spiegazioni. Dovendo decidere quale canzone abbinare a questa poesia, ho immediatamente pensato ad una canzone di Fabrizio De André che parla degli indiani d'America e il fiume Sand Creek. Il fiume Sand Creek in realtà meriterebbe tutto un approfondimento, perché è una storia vera, è tratta da una storia vera l'episodio, ed è la storia di un agguato infame fatto dagli americani nei confronti di un gruppo di indiani d'America in una riserva che in teoria doveva essere protetta, che sventolava bandiera americana. È la storia di uno dei tanti massacri, forse uno dei più cruenti e uno di quelli che sono passati alla storia. Pensando a questo popolo guerriero, a questo popolo fiero, ascoltiamo adesso il fiume Sand Creek.
Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano sul fondo del Sand Creek. Sognai talmente forte che mi uscì il sangue dal naso. Il lampo in un orecchio, nell'altro il paradiso. Le lacrime più piccole, le lacrime più grosse. Quando l'albero della neve fiorì di stelle rosse. Ora i bambini dormono nel letto del Sand Creek. Quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte, c'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercherà sul fondo del Sand Creek. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. Ora i bambini dormono sul fondo del Sand Creek.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata dedicata agli indiani d'America. Il tema di cui vi voglio parlare adesso, lo spunto ce lo dà questa poesia che si chiama Gioco d'azzardo, è appunto il gioco d'azzardo. Per parlare di gioco d'azzardo e di indiani dobbiamo parlare anche un po' del concetto di appropriazione culturale. C'è in questo momento una battaglia e anche tutta una discussione filosofica sull'appropriazione culturale. Che cos'è l'appropriazione culturale? Diciamo, la definizione tecnica è quando un popolo dominante prende degli elementi del popolo dominato e li fa diventare di massa o di largo consumo. Esempio molto esplicativo e molto facile: la cultura hip hop nasce come esperienza e come prodotto culturale delle minoranze nere in America e diventa appannaggio dei ricchi bianchi di tutto il mondo. Questa è l'appropriazione culturale. Perché parlo di appropriazione culturale? Perché in realtà, anche ripensando al bellissimo e centratissimo manifesto che fece la Lega sugli indiani d'America che avevano permesso l'invasione e poi erano finiti nelle riserve, capendo moltissimo della filosofia indiana sulla proprietà privata, sul concetto di accoglimento, ma va bene, lasciamo perdere, quello del gioco d'azzardo è proprio un esempio di appropriazione culturale al contrario. e cioè gli indiani d'America prendono dagli occidentali invasori il vizio, tra virgolette, del gioco d'azzardo, e non solo del gioco d'azzardo, perché la vera distruzione del popolo americano nativo avviene molto di più con il rum che con i fucili, cioè avviene molto di più andando a portare in una cultura che non era pronta, che non era abituata, quelli che erano i vizi dell'Occidente, cioè l'alcol, il gioco d'azzardo, il fumo e tutta una serie di dinamiche che hanno veramente distrutto a livello sociale la società americana. Tra l'altro il gioco d'azzardo è interessante, il gancio, perché ancora oggi è una delle fonti di introito principali degli indiani d'America. La storia è molto semplice, cioè durante il periodo del proibizionismo gli unici casinò potevano essere costruiti all'interno delle riserve indiane perché avevano dei poteri per legiferare in modo diverso dal resto dell'America, e quindi erano gli unici luoghi dove si potevano costruire dei casinò. E allora ancora oggi è rimasto questo connubio tra gioco d'azzardo e indiani d'America, e quindi una tradizione culturale millenaria che si esprimeva con inni al sole, come abbiamo letto da dove siamo partiti, in realtà oggi è conosciuta in America principalmente perché fa mettere le monetine nelle slot machine. Culturalmente è questo il vero dramma e la vera distruzione che l'Occidente ha fatto nei confronti di questa cultura. Adesso leggiamo questa poesia che si chiama Gioco d'azzardo, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Come alla sera, fiducioso mi metto alla ricerca dei cavalli dispersi al pascolo, così oggi cerco buona fortuna al gioco. Anche questa è una poesia molto breve, molto chiara, che non richiede particolari chiose o commenti, e vede appunto la ricerca dei cavalli, cioè dei propri beni, come la ricerca al gioco d'azzardo, un modo per provare a sbarcare il lunario. Dovendo scegliere una canzone da abbinare a questa poesia, mi sono guardato un po' intorno nel panorama delle canzoni che parlassero di soldi e ho deciso di scegliere un super classico, anche perché adesso questa puntata sta virando un po' su altri generi. Ritorniamo un po' anche al rock, quello vero, quello storico, e quelli che ci ascoltiamo adesso sono i Pink Floyd con Money. We'll be right back.
certainly was in the right.
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questa puntata che stiamo dedicando a questo libro che si chiama Il Sole è il padre di mio padre, che raccoglie una serie di fonti orali trasformate in poesie degli indiani d'America. Abbiamo visto nella prima parte della puntata tutte poesie della tribù Cheyenne, adesso le ultime due invece vengono dalla tribù Apache, che è un'altra tribù americana. Le ho scelte non tanto per, insomma, per il particolare riferimento a motivazioni, diciamo, legate alla cultura degli Apache, ma perché mi piacevano. Erano due poesie che avevano degli spunti interessanti. La prima, in particolar modo, che si chiama Donna Ritrosa, parla del rapporto degli indiani con l'altro sesso, perché è vero che erano un popolo guerriero, ma è anche vero che anche loro avevano facendo figli, avevano questo vizio di stare in coppia e di creare delle famiglie. E allora questa poesia racconta proprio della distanza tra questa immagine del guerriero, dell'uomo bruto, pensate il classico indiano d'America con la pelle dipinta prima di andare in guerra, con le strisce sotto gli occhi, e anche un mondo emotivo presente e complesso. Adesso leggiamo la poesia, poi torniamo in studio e ne parliamo insieme. Ti ho così a lungo cercata per parlarti, e certo saremmo potuti andare a casa insieme. Ieri faceva notte e certo avremmo potuto camminare insieme fino a casa, ma tu hai paura di me e dire che potresti sbriciolare il mio cuore di selce tra le dita. Questa poesia ha anche una discreta valenza a livello proprio poetico, mentre quelle precedenti erano più dei documenti interessanti dal punto di vista del contenuto. Cioè è costruita con una serie di immagini, anche con una scelta linguistica molto interessante, soprattutto perché c'è tutta questa premessa che poi si scioglie nel finale. C'è questa serie di possibilità che non sono ovviamente accadute, e il motivo è perché questa donna ha paura di quest'uomo, ha paura probabilmente del suo aspetto, della sua violenza, della sua, non lo so, della sua fisionomia, ma lui si dichiara a lei dicendo che in realtà lei possiede il suo cuore, e possedendo il suo cuore di selce, e qui dà l'idea di tutta la sua fragilità, perché chiaramente la selce si può rompere, è molto fragile come materiale, lei lo possiede, lei è in grado di distruggerlo volendo, e quindi in realtà così facendo l'uomo sposta completamente la dinamica di potere da lui, dalla sua forza fisica, a lei e alla sua forza emotiva, rovescia la situazione creando anche questo stallo finale e questa richiesta quasi alla donna di riprenderlo in considerazione, perché in realtà tutta la sua forza è in fondo una forma di debolezza. A questa poesia ho deciso di abbinare un classico anche qui di Mia Martini, che parla del rapporto tra uomini e donne, e quella che ci ascoltiamo adesso è Gli uomini non cambiano.
Sono stato anch'io bambina di mio padre innamorata, per lui sbaglio sempre, sono la sua figlia sgangherata. Ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita, e ho lottato per cambiarlo, ci vorrebbe un'altra vita. La pazienza delle donne comincia quell'età, quando nascono in famiglia quelle mezze ostilità, e ti perdi dentro a un cinema a sognare di andar via con il primo che ti capita e che ti dice una bugia. Gli uomini cambiano, prima parlano d'amore e poi ti lasciano da sola. Gli uomini ti cambiano e tu piangi mille notti di perché, invece gli uomini ti uccidono. Vanno a ridere di te.
e non capiva perché stavo ferma e zitta, ma ho scoperto con il tempo, è diventando un po' più dura, che se l'uomo in gruppo è più cattivo, quando è solo ha più paura. Fanno i soldi per comprarti e poi ti vendono la notte. Gli uomini non tornano e ti danno tutto quello che non vuoi, ma perché gli uomini che nascono sono
Bentornati alla Poesia dei Poveri, a questo ultimo blocco dedicato alla poesia degli indiani d'America. Credevo giusto chiudere con questa preghiera rituale si chiama il testo, perché al di là della lettura che vogliamo dare alla poesia degli indiani d'America, di questo testo, come detto, non sono delle poesie particolarmente significative dal punto di vista poetico, ma sono molto significative perché ci aprono dei possibili scenari e delle finestre su questa cultura. E questa in particolar modo è una poesia che ci insegna, oppure ci provoca a pensare e cercare la spiritualità e lo spiritualismo intorno a noi. Siamo, come detto, molto spesso una popolazione, un popolo, delle persone che tendono a vedere tutto in chiave funzionale, cioè tutto per che cosa serve, a che cosa serve, che tipo di riscontro mi può dare. E allora provare a rimparare dagli indiani d'America un diverso rapporto con ciò che ci sta intorno, con la natura, con gli animali, ma anche proprio con gli altri, non in chiave meramente funzionale, e cioè riandare a cercare lo spirito delle cose, può essere un piccolo insegnamento che ci possiamo portare a casa anche da questo libro. Adesso leggiamo la poesia, poi torniamo in studio e ci salutiamo, come sempre, con tutti gli appuntamenti e l'ultima canzone. Grande spirito blu della montagna, nella casa di nubi blu, presso la croce di miraggio azzurro, sei nato un giorno. Là c'è solo bontà, e di tanta bontà io sono grato. Grande spirito giallo che vivi a sud sulle montagne, di gialle nubi è il tuo corpo immenso, sovrano degli spiriti dei monti, sacra divinità, anche tu di bontà ti nutri e vivi. Grande spirito bianco d'occidente, il tuo corpo è di candido miraggio, sovrano degli spiriti dei monti, sacra divinità, che io sia felice delle tue parole e che tu possa godere delle mie. Grande spirito nero e settentrione, di nere nubi è il tuo corpo immenso, ed è per questo, grande spirito nero, che la tua voce mi fa felice. Posso farti felice anche la mia. E tutto, ora, è bontà. Lo so che la conclusione è un po' da mulino bianco, però concedetemelo, per una volta ogni tanto, visto che noi poeti siamo sempre così immersi nel pessimismo cosmico, proviamo a vedere se in giro c'è un po' di questa bontà di cui parla questa preghiera rituale rivolta agli spiriti. Vi ringrazio per aver ascoltato la poesia dei poveri, per essere arrivati in fondo a questa puntata. Vi ricordo come sempre che potete recuperare questa e le vecchie puntate al sito diocesisenigallia.eu alla rubrica La poesia dei poveri, che abbiamo una pagina Facebook nella quale potete venire a mettere mi piace, commentare. Ah, tra l'altro facciamo l'errata corregge che la settimana scorsa, per fare i fighi con l'opera lirica, abbiamo completamente toppato il titolo della canzone, che era Libiamo nei lieti calici e non nei lieti colli. Volevamo fare gli intellettuali, abbiamo esagerato. Chiediamo scusa agli intenditori della lirica. Vi ricordiamo che potete ascoltare la poesia dei poveri il venerdì alle 20 alle 24, il sabato alle 12 alle 23, il lunedì alle 10 e il martedì alle 14. Colgo l'occasione per ringraziare anche qui con me Allegra Silviotti, che ha registrato questa puntata all'interno del progetto di alternanza scuola-lavoro del liceo linguistico classe terza C. Ha anche una bellissima French, credo si dica così, French, vero? Ha una bellissima French che ho notato subito appena sono entrato, ma la ringraziamo perché ha portato a casa la puntata che Antonio altrimenti visto mai. Ci salutiamo con l'ultima canzone che guarda caso incontra anche bene, perché come sapete io cerco sempre di muovermi e rimanere aggiornato, quindi questa è una canzone super super giovane, soprattutto legata al video, perché in questo video l'artista sembra veramente un grande spirito blu, e quella che ci ascoltiamo adesso è Amore Mi di Achille Lauro.
Io che guardo i ragazzi di zona, ti giuro, il mio amico è una scimmia che fuma. Tu sei furbo siccome una volpe, siccome la volpe non arriva all'uva. I ragazzi che migrano verso dei soldi più facili come le gru, e che bevono tutti dalla stessa pozza di fango siccome gli gnu. Ho una gabbia di leoni, una gabbia di leoni, una gabbia di leoni. Il mio amico fuori fra, boom, ma non dormono una notte fra, vroom, sì sono fuori fra, uff, ho l'acquolina in bocca sa, su, alla giungla amore mi, coi leoni amore mi, coi serpenti amore mi, con le dighe amore mi, oh sì amore mi, coi leoni amore mi, coi serpenti amore mi, con le dighe amore mi, oh sì amore mi. Sono la terza media, sì ma una memoria come gli elefanti. Li ho visti splendarsi tra loro, ma di vite sette, sì un po' come i gatti. Gli stacchi la testa ma il corpo si muove, lucerto è l'appeso al balcone. Li ho visti saltare nel cerchio di fuoco come nelle gabbie. Le uova una gabbia di leoni, una gabbia di leoni, una gabbia di leoni. Oh, una giungla amore mio, con le uova amore mio, coi serpenti amore mio, con le dighe amore mio. Oh sì amore mio, con le uni amore mio, coi serpenti amore mio, con le dighe amore mio. Oh sì amore mio. Zebra, leopardo, cammello, li vedi trasformarsi da larva ad insetto. Dormire se stanno giù, sì, fra pipistrello. Loro che non vanno in letargo in inverno. Occhio questi pungono, sì, api nel sottobosco, sì, cinghiali. Si nutrono di polli, sì, come caimani. Poi ballano sugli alberi come magari. Oh, ragione amore mio, con le uni amore mio, con i serpenti amore mio, con le tigre amore mio. Oh sì amore mio, è una giungla amore mio, con i serpenti amore mio, con le tigre amore mio. Oh è una giungla amore mio.